Abbiamo qui con noi infatti la professoressa Nadia Urbinati, uno dei più importanti, diciamo così, scholars, come viene detto in inglese, italiani, che si trovano ad operare, insegnare e fare ricerca all'estero. Nel suo caso è professoressa di teoria politica o political theory, questo è il titolo, in inglese alla Columbia University di New York. Buongiorno professoressa, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Le chiediamo innanzitutto il motivo del suo viaggio a Sydney. Ne abbiamo parlato, abbiamo fatto accenno a questo evento che si è tenuto nei giorni scorsi e a cui lei ha partecipato. Di che cosa si tratta?
È un evento molto complesso perché è costituito da una lezione aperta al pubblico che si è svolta martedì sera dalle 18 alle 20. E poi ieri invece una serie di quattro seminari sul mio lavoro ed è stata anche un'opportunità per parlare anche del lavoro di molti di coloro che erano ai seminari.
E infatti l'evento si intitola The False Friends of Democracy, è stato organizzato, coorganizzato dal Sydney Democracy Network e dal Sydney Social Sciences and Humanities Advanced Research Center, il cui acronimo è SHARC, quindi non male. E allora, visto che il titolo era The False Friends of Democracy, chi sono questi falsi amici della democrazia, professoressa?
Beh, il titolo è un po' forzato, ecco.
Sì, perché false friends, sappiamo, vuol anche dire una
Sì,
cosa che
esatto.
sembra.
Però l'idea è la seguente, che i nostri sistemi democratici, che sono bubbling dal punto di vista delle potenzialità, dell'innovazione, eccetera, possono sviluppare delle forme di manifestazioni democratiche che rischiano di mettere in discussione l'intero sistema medesimo, senza probabilmente farlo crollare, senza portarci fuori verso soluzioni autoritarie o dittatoriali, però con dei problemi. E io ne ho individuati tre, partendo dal fatto che tutte le democrazie stanno in piedi su due gambe. Una è quella della decisione, cioè quando andiamo a votare, le decisioni istituzionali dello Stato, dentro lo Stato, insomma. L'altra invece gamba sta nella società, quindi con il rapporto con gli interessi, le ideologie, i pregiudizi, le partigianerie. E questa ricchezza seconda, che è molto importante, sviluppa e sprigiona forme qualche volta problematiche. Primo, per esempio, l'idea che questa è veramente molto espansa adesso. Siccome la democrazia è fatta di gente che vota male, io non so cosa voglia dire votare bene e non si impara, questa è la mia idea, a votare votando, però siccome c'è stato Brexit, siccome c'è stato Bush, scusate
Trump.
che sei morta, Trump, allora significa che non si vota bene. Quindi perché dare tanta importanza al voto e invece non darne molta agli esperti? Dopo il governo Monti in Italia, l'idea che il governo di esperti, il governo di tecnici, il governo di imparziali possa funzionare bene. Questo è molto problematico perché restringe il nostro potere come cittadini. L'altro disfiguramento che io chiamo più che nemico è il populismo. Nelle forme non tanto di movimento, perché tutti i movimenti politici hanno qualche elemento populistico, soprattutto quando si avvicinano alle elezioni, perché vogliono vincere e avere voti. Ma invece il populismo al potere. Che cosa fa il populismo alla democrazia quando va al potere? Noi in Europa abbiamo il caso di Orbán, il caso della Polonia, tentativi simili in Francia, nel nostro paese il caso della Lega, eccetera. Cioè, quindi sono movimenti che sviluppano un forte sentimento identitario e attribuiscono la bontà del governo alla maggioranza che lo esprime. Basta. Fuori dalla maggioranza ci sono i problemi. Quindi è un governo o un potere che riconosce soltanto una legittimità piena alla maggioranza, e questo è molto problematico. La terza forma di disfiguramento, che viene sfigurato come quando si fa un intervento chirurgico, no? Al viso, che non si riconosce quasi la persona, è il forme plebiscitarie, cioè quando abbiamo una personalizzazione della leadership che non si occupa nemmeno più di entrare o di avere un partito di riferimento, ma vuole avere direttamente rapporto con la massa, il popolo, per essere votato, acclamato. Noi abbiamo avuto esempi con Berlusconi, per esempio, no? Ecco, queste sono le tre forme di cui ho parlato.
A proposito di quello che potrebbe accadere, diciamo così, in un futuro prossimo, che magari sta già accadendo, dal nostro punto di vista di operatori nei media c'è questa rivoluzione nel campo dei media. Una volta uno comprava, dico i tre nomi dei giornali principali, La Repubblica, Il Corriere della Sera e La Stampa, più o meno le notizie erano simili, c'erano chiaramente delle sfumature, ma c'era una sorta di accordo per fare le cose più o meno bene. Chiaramente parliamo anche di discorsi legati a gruppi economici, imprenditoriali, che coinvolgono tutti i quotidiani. Oggi in realtà chi vuole le informazioni, da quello che notiamo noi, vuole semplicemente ascoltare gente che la pensa come lui. Quindi andare sul sito del tal gruppo o sulla pagina Facebook del tal gruppo per dire: vedi, ho ragione io. Non è un po' pericolosa questa tendenza?
Sì, infatti una delle tendenze legate ai fenomeni populisti o plebiscitari è proprio questa, cioè l'idea che mentre la democrazia ha a che fare col dissenso, le persone che non condividono le nostre idee però stanno vicino a noi e la capacità nostra di interagire anche con chi non la pensa come noi, e c'è una specie di selezione invece per cercare soltanto coloro che confermano, e quindi è una visione maggioritarista. Noi vogliamo stare con chi la pensa come noi, cioè cerchiamo la maggioranza nel nostro piccolo, diciamo, e i media nuovi, internet e i social media, questo lo aiutano, perché noi siamo liberi di scegliere con chi stare. Non c'è bisogno che compriamo il giornale che dice cose che noi condividiamo, ma anche cose che non condividiamo. Vogliamo soltanto coloro che la pensano come noi, e anche i media si adattano a questo, devo dire, perché i giornali di oggi sono diversi dai giornali di qualche anno fa, sono molto tarati su internet e i social networks. Quindi io penso che questo aspetto, che non è mai abbastanza studiato, dovrebbe essere oggi parte dello studio sulle democrazie.
Con voi Davide Schiappapietra, Marco Lucchi, ma soprattutto ospite in diretta qui con noi la professoressa Nadia Urbinati della Columbia University di New York, con la quale stiamo parlando di politica, teorie politiche e anche del mondo in cui viviamo oggi. La professoressa, nella prima parte della nostra chiacchierata, ha fatto riferimento ad alcune tendenze che sono in atto in questo momento a livello internazionale e globale. Ha parlato di una tendenza verso il populismo e una tendenza verso il plebiscitarismo, per cui questi leader che non fanno riferimento al loro partito ma si rivolgono direttamente alla base nazione in qualche modo. L'esempio fatto dalla professoressa è stato Silvio Berlusconi in Italia, ma in questi giorni nella nazione dove lei vive, gli Stati Uniti, c'è un signore che insomma pare averne fatto uso di queste nuove tendenze, vero?
Sì. L'Italia ha fatto scuola e poi c'è che ha imparato molto bene, e Trump ha imparato decisamente molto bene. Anche Obama aveva una tendenza plebiscitaria e populista, ma non così smaccatamente, anche un po' volgare e pesante come Trump. Per esempio, se noi ricordiamo il movimento Move On che ha costruito Trump, accidenti, che ha costruito Obama, e lo ha fatto, se ci ricordiamo, chiedendo $1 ciascuno per entrare nel movimento che aveva abbracciato tutto il mondo. Quindi non era un leader di partito, anzi è stato sempre un po' con una posizione strana e tollerata all'interno del partito, ma non proprio. E invece Trump è andato ben oltre e ha conquistato l'opinione del suo partito in maniera quasi, diciamo così, imprevedibile, e poi ha per primo costruito una presidenza, un'immagine di sé che è decisamente populista. Se noi ricordiamo il discorso che ha fatto per il suo insediamento del 20 gennaio del 2017, usò tutti i canoni del linguaggio populista. Dice: non sono io qui, ma il popolo americano che è qui. Quindi io non sono un attore separato dal popolo, io sono il ventriloquo del popolo, io parlo, do la mia voce al popolo, ma non sono io. Vuol dire che prima di lui il popolo non era rappresentato, solo lui lo ha rappresentato, quindi vuol dire che le precedenti elezioni erano non legittime, nel senso informale ovviamente, non formale, e lui si presenta in questo modo e poi continuamente deve riconfermare di essere uno del popolo, perché il rischio dei populisti è che sono tutti anti-establishment ma poi vanno nell'establishment e quindi devono riuscire a provare continuamente che non sono establishment, quindi è una perenne campagna elettorale per dimostrare, uno, che gli nemici puntano a destituirlo o a renderlo impotente, incapace, eccetera. Due, che c'è un mondo contro di lui, istituzionale, della vecchia guardia, eccetera, eccetera.
Anche qui in Australia si sono occupati i giornali di questa sorta di crisi del centro, se così possiamo chiamarla, dicendo che ormai chi governa con idee di centro viene considerato debole o inefficiente, perché invece bisogna fare in quest'altro modo radicale. Trump ha vinto anche su questo. E una domanda provocatoria che vorremmo farle, Giampiero Gramaglia, con il quale abbiamo parlato prima, l'ex direttore dell'ANSA, e praticamente il 99% dei commentatori, a parte Michael Moore, avevano previsto la vittoria di Hillary Clinton. Lei cosa aveva previsto?
Well, all'inizio ero convinta, diciamo fino al giorno prima, che avrebbe vinto lei, perché mi sembrava impossibile che questo signore così aggressivo, così anche volgare, no? Invece non ho capito nulla, nemmeno io, perché ma perché non si ragiona in base a quel che si vede, ma a quello che non si vuol vedere. E allora non volevo vedere, però era molto chiara la tendenza, ma nessun giornale voleva vederla. Pensiamo al New York Times, un bluff enorme ha fatto alla fine, perché ha perso proprio totalmente. Quindi era difficile quell'elezione, perché non si voleva vedere quello che stava succedendo.
Ma si poteva vederlo in qualche modo? Insomma, la diffusione delle idee di Trump e la sua campagna elettorale è avvenuta attraverso canali che non sono visibili ai più in qualche modo, perché se da un lato ci sono i network della destra alternativa, le radio, anche Facebook in qualche modo non è così trasparente all'osservatore esterno, perché canalizza certi contenuti per certi riceventi. Certo. Quindi è avvenuto un pochino quasi in sordina?
Beh, sì o no? È vero che questo elemento c'è, cioè noi non vediamo Facebook, però possiamo vederne i dati, chi accede, chi clicca, eccetera, eccetera. Poi c'è un altro elemento, i partiti, in questo caso il Partito Democratico, ha dimostrato di non avere i radar, e quindi di non essere sul territorio, come si dice in Italia, di non esserci proprio, di non essere in quella parte degli Stati Uniti, Midwest, che è fatto di una middle class erosa, di una middle class scontenta, che ha una forma anche di disprezzo, di mancanza di fiducia per la città. Quindi metropoli versus grande America. Ma lì questo share era visibile per i dati, era visibile per le opinioni, però anche qui o non si è voluto vedere o si è cercato di ignorare la cosa come non importante. Perché? Perché si pensava forse che tanto chi ha fede democratica vota democratico, però lei parlava di centro. C'è una grande area che si è formata in questi anni, la chiamiamo medio voto, mediano voto, cioè non proprio di sinistra, non proprio di destra, che è aperto alle possibilità di andare lì o là.
Swinging voters li chiamano.
Swinging voters, ma sono tanti. Cioè questo centro in realtà è fatto di swinging voters. Ecco perché oggi siamo spaesati, perché siamo decentrati, scentrati. Il centro è diventato un luogo dove tutto può succedere. E non è più centro, che non è mai esistito, tra l'altro. È una delle ragioni per cui ci troviamo di fronte a questi populisti, fenomeni populisti, è che i partiti di prima, cioè tradizionali, hanno cercato di corteggiare il centro per diventare grossi. In questo modo sono diventati mainstream e quindi nell'occhio del ciclone dell'opinione degli elettori, tutti uguali. E allora si va verso un partito diverso, radicalmente diverso.
Professoressa Urbinati, noi potremmo parlare con lei per ore, il nostro spazio purtroppo è limitato, però possiamo magari invitare i nostri ascoltatori che hanno sentito questa mattina lei parlare con tanta autorevolezza di questi argomenti, come possono seguirla?
Ah sì, su Facebook.
Ah, su Facebook, ok.
Io sono una Facebook person. Mi piace, perché mi piace conoscere quello che gli altri pensano. Io non opero, cioè non uso le mie l'aspetto personale, soltanto politico. E mi interessa molto ed è un esperimento importante oggi, non bisogna starne fuori.
Quindi Nadia Urbinati su Facebook,
yes,
e troveranno naturalmente tutte le attività che lei segue. La ringraziamo ancora per essere stata oggi con noi, Davide.
E vi ricordiamo appunto che con noi era la professoressa Nadia Urbinati della Columbia University, che si trovava qui a Sydney per partecipare a una serie di eventi all'Università di Sydney organizzati dal Sydney Democracy Network e dal Sydney Social Sciences and Humanities Advanced Resource Center, eventi dal titolo The False Friends of Democracy. Grazie per essere stata con
grazie
noi.
Grazie a voi.